Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati nel terzo appuntamento con World Cup Story. Una volta a settimana ripercorreremo la storia dei mondiali di calcio, competizione che il 21 novembre prossimo in Qatar vedrà prendere il via la sua 22esima edizione. Proseguiamo il nostro viaggio con l'edizione del 1938. L'Italia di Vittorio Pozzo riesce a toccare l'apice del suo ciclo, laureandosi campione del mondo per la seconda volta. Grazie alle imprese di Silvio Piola, il bomber di Colomb. Nel 1938 i mondiali sono ormai quella realtà che Jules Rimet aveva sognato di avviare all'inizio del decennio. La Francia ospita la terza edizione, riuscendo finalmente a esaudire il sogno del fondatore della Coppa. Ma la seconda edizione consecutiva in Europa scatena ancora un gran rifiuto dell'Uruguay, che resta fermo alla vittoriosa partecipazione del 1930 in casa. È il primo mondiale in cui il paese organizzatore e il paese campione in carica sono qualificati d'ufficio alla fase finale. L'Italia vive un momento di crescita calcistica vertiginosa con Vittorio Pozzo, che ha saputo rinnovare e puntellare la squadra del 1934, trasformandola in una realtà internazionale. Le polemiche sugli aiuti arbitrali e il pesante fattore campo che aveva aiutato gli azzurri nel secondo mondiale iniziarono a sciogliersi già nel novembre del 1934, quando i Leoni di Highbury, con una doppietta di Giuseppe Meazza, tennero testa ai maestri inglesi in casa loro, nonostante l'infortunio di Luisito Monti, unico calciatore della storia, ad aver giocato due finali mondiali con due paesi diversi, che lasciò la squadra in 10 uomini già nel primo tempo. Seguì la vittoria olimpica di Berlino, grazie alla quale Pozzo provò elementi come Foni, Rava e Locatelli, necessari per rinfrescare una squadra che poteva contare sul più grande attaccante della sua generazione, Silvio Piola, che dopo essere passato dalla Provercelli alla Lazio, esordì in nazionale nel 1935 con una doppietta in casa dell'Austria, facendo subito capire di essere il terminale offensivo perfetto per l'Italia. Austria che in Francia non ci fu. Drammatica la fine del Wunderteam con Papyrin, in tedesco carta velina, Sindelar, che si tolse la vita nel 1939 quando la sua squadra era già stata annessa alla Germania. Morì prima dell'Anschluss anche Hugo Meisl, l'artefice di quella squadra meravigliosa. Detto degli uruguaggi, in Francia non va neanche l'Argentina, poco interessata a inviare una squadra B, come avvenuto 4 anni prima in Italia. Manca di nuovo l'appuntamento anche la Jugoslavia, eliminata da una Norvegia che rappresenta il primo problema per l'Italia. Confermata la formula eliminazione diretta di 4 anni prima, negli ottavi Pietro Ferraris segna subito il gol del vantaggio contro i norvegesi, che pareggiano però con la sgusciante ala Arne Brustad, poco prima del 90esimo. Si va ai tempi supplementari con Silvio Piola che veste per la prima volta in questo mondiale i panni di uomo della provvidenza per l'Italia. Non sarà l'unica. Le altre sfide fanno registrare emozioni e sorprese a non finire. Svizzera e Cuba costringono alla ripetizione Germania e Romania, eliminando gli avversari nel secondo match. Gli elvetici battono in rimonta gli ambiziosi tedeschi, i caraibici vincono in rimonta con una curiosa storia. La prima partita era stata segnata dalle straordinarie parate del portiere Carvajales, assente però nella ripetizione. Questo perché preferì non declinare l'invito della radio cubana che l'aveva chiamato in tribuna a commentare la partita dopo la prestazione straordinaria del primo match, potenza dei media dell'epoca. La Cecoslovacchia, finalista nel 1934, batte ai supplementari gli olandesi, mentre dopo le beffe delle due precedenti edizioni, la Francia riesce a sconfiggere il Belgio al Parco dei Principi, sospinta dal tifo casalingo. Nessun problema per l'Ungheria contro le Indie olandesi, ovvero l'attuale Indonesia, ma la partita più bella si gioca a Strasburgo, ai supplementari il Brasile vince 6-5 contro la Polonia. 3 gol di Leonidas, la perla nera, che viene però superato dai 4 gol di Wilimowski, che non bastano ai polacchi per passare il turno. Leonidas trascina il Brasile anche nei quarti, ma i sudamericani servono 2 incontri per avere la meglio sulla Cecoslovacchia a Bordeaux. Sarosi trascina l'Ungheria contro la Svizzera, mentre la Svezia non ha problemi travolgendo Cuba con 8 reti, col piazzamento tra le prime 8 che resta la miglior performance calcistica di sempre per i caraibici. Allo Stade de Colomb l'Italia ha sulla carta il compito più arduo, i francesi padroni di casa osteggiano gli azzurri, con i transalpini anche sostenuti da molti fuoriusciti politici italiani in esilio in Francia e che vedono la squadra azzurra come espressione diretta della dittatura fascista. Dopo il botta e risposta tra Colaussi e Eisserer nel giro di 1 minuto, è Silvio Piola a entrare definitivamente nella leggenda come il bomber di Colombe. spezzando il fattore campo con una splendida doppietta nella ripresa. Con Meazza, Piola e Biavati, l'Italia ha una meraviglia offensiva, una squadra a trazione anteriore profondamente diversa da quella sparagnina che vinse sgomitando l'edizione precedente. La semifinale mostra però un discreto squilibrio nel calendario. Ancora un impegno morbido per i magiari, che calano una cinquina contro la Svezia, che pure si era portata in vantaggio con Nyberg. A Marsiglia l'Italia deve affrontare invece un Brasile che per la prima volta sembra pronto per il titolo iridato. Però l'Homem de Borracha, l'uomo di gomma Leonidas, non gioca. Si parla di una decisione presuntuosa del CT Pimenta, che avrebbe risparmiato il suo fuoriclasse per la finale. In realtà le battaglie contro Polonia e Cecoslovacchia hanno lasciato al tappeto Leonidas e anche Hercules, decisamente non al meglio fisicamente. L'Italia gioca una partita in progressione, esplode nel secondo tempo. Prima Colaussi, poi Meazza su rigore, regalano la seconda finale mondiale consecutiva agli azzurri. Il Brasile dovrà accontentarsi del terzo posto ottenuto nella finalina contro gli svedesi. Il 19 giugno 1938 a Colombe, l'Italia affronta un'Ungheria decisamente più fresca. Pozzo sa però che la sua squadra è ormai completamente collaudata. Dopo il 3-2 di Highbury, dove pure l'Italia, come detto, uscì tra gli applausi seppur sconfitta, gli azzurri non avevano più perso. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari e Colaussi. Questa è la squadra che scende in campo a Parigi. E l'inizio di gara è identico a quello del match contro i francesi. Segna subito Colaussi, pareggiano immediatamente gli avversari, stavolta con Titkos. Come contro i francesi, è Piola a cambiare marcia. Stavolta però già nel primo tempo è Colaussi a portare il punteggio sul 3-1, già prima dell'intervallo. Gli azzurri sentono il mondiale in pugno, anche se, come detto, i magiari hanno avuto un cammino più comodo e nel secondo tempo Sarosi riapre la partita. Il gol che chiude il campionato del mondo non può che segnarlo però Silvio Piola, che insacca su cross del solito imprendibile Biavati. L'Italia è campione del mondo per la seconda volta consecutiva, ma stavolta nessuno viene in mente di mettere in dubbio la superiorità degli azzurri. Il mondiale è stato probabilmente il più bello e spettacolare dall'istituzione della competizione, ma i venti di guerra fermeranno tutto per ben 12 anni. Si ricomincerà in Brasile, anche grazie a due italiani che misero in salvo la Coppa, come abbiamo raccontato anche in un altro capitolo sul nostro canale. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!